I'm looking to the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my finger.
Approfondimento informatico tecnologico e di solito trattiamo di software libero e quindi oggi saremo velocissimo, come avete visto la primavera, questa primavera piovosa ci ha visto un po' assenti dai canali, insomma da qua, dalla radio, e eravamo effettivamente impegnate un po' a scrivere codice, un po' a seminare, no, a piantare cipolle, anche se sembra una metafora, in realtà è proprio così. E quindi la puntata di oggi ci vede la possibilità di sentirci un'intervista rubata a mani, piene mani da Stacca Stacca, e che è sui modelli linguistici, quindi ci spiegherà come funziona il modello che sta alla base di un chatbot. E invece due notizie velocissime: una è di ieri, 14 aprile 2025, Meta inizia l'addestramento della propria intelligenza artificiale su post e commenti pubblici. Lo reggo da Il Sole 24 Ore. Meta si sente indietro, almeno è stata valutata da diversi accademici la sua modello Llama 3 indietro rispetto agli altri modelli, e come feedback umano dice il feedback umano non è tanto affidabile. Vabbè, gli accademici dicono, ma in realtà guarda che metti le metriche che vuoi, però alla fine è agli umani che la vendi, e quindi se il feedback è basso, è basso. E allora si vede che si è fatta sempre più aggressiva. E dopo più di un anno di pressioni, visto che ricordiamo che in Europa c'è la IACT, quindi l'Artificial Intelligence Atto, quindi una legge che non permette l'esportazione dei dati e l'utilizzo dei dati così senza colpo ferire, e alla fine è riuscita ad arrivare a un accordo che chiaramente però fa parte tutto di un braccio di ferro rispetto a dazi e non dazi che dall'altro lato dell'oceano nord vogliono imporre. E quindi Meta è arrivata ieri, in questi giorni, ad avere un'approvazione però dalla Commissione Europea e a inviare una mail ai propri utenti dicendo che se non vogliono essere usati per creare un prodotto che poi gli verrà rivenduto, quindi usati gratuitamente per poi pagare la cosa per cui hanno dato i dati, possono opporsi adesso mai più. Addirittura Il Sole 24 Ore dice, ma questo metodo di consenso opt-out e non opt-in, quindi non consenso esplicito ma soltanto se hai letto la mail allora puoi dire no, è già di per sé una chiara violazione dell'accordo appena preso con la Corte Europea. Comunque, insomma, Meta ha risposto dicendo, beh, ma guarda che Google lo fa già e non l'aveva mai neanche chiesto. Cioè, proprio, diciamo, una banda di squali. Forse fargli un complimento. E anche perché, a proposito di ciò, abbiamo visto che cosa abbiamo utilizzato in questi mesi di intelligenza artificiale, ovvero intercettazioni a scopo militare, bombardamenti mirati, che però mirati non sono. E a tal proposito riporto la notizia dell'interruzione del 50° anniversario di Microsoft da parte di una coraggiosa signora di cui adesso il nome non riesco a recuperarvelo, ma è importante, o non riesco a leggervelo in realtà, perché aspetta, ci provo. Lei è una sviluppatrice, scrive codice e dice Abussad avrebbe bloccato, è riuscita a salire sul palco e poi a inviare una mail a un gruppo dei altri dipendenti Microsoft, ha interrotto il 50° anniversario della società gridando vergogna, ha urlato Ibtial Abussad, rivolta direttamente a Mustafa Suleiman, che è il CEO del Dipartimento di Intelligenza Artificiale della Microsoft, e ha detto: sei uno sciacallo che approfitta della guerra, smettetela di usare l'intelligenza artificiale per i genocidi e smettetela di usare l'intelligenza artificiale per il genocidio nella nostra regione. Avete le mani sporche di sangue. Tutti in Microsoft hanno le mani sporche di sangue. Come osate festeggiare quando Microsoft sta uccidendo i bambini? Vergognatevi. Il sito statunitense The Verge riferisce che dopo essere stata portata fuori dalla sala dove si svolgeva l'evento, la donna velata ha mandato una mail a una serie di liste di distribuzione, di cui ci riportano parte del testo. Dice: salve a tutti, come forse avete appena visto in live streaming, come testimoni diretti ho interrotto il discorso del CEO che è un capo esecutivo, nel corso delle tante attese celebrazioni. Ecco perché mi chiamo Ibtial e negli ultimi 3 anni e mezzo ho avuto l'incarico di ingegnere del software per l'organizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale Microsoft. Ho deciso di parlare oggi dopo aver appreso che l'organizzazione stava alimentando il genocidio nel mio popolo in Palestina. Non potevo moralmente fare altra scelta, in particolare dopo essere stata testimone di come Microsoft ha provato a reprimere e fermare qualsiasi dissenso di miei colleghi che hanno tentato di sollevare la questione. Nell'ultimo anno e mezzo le comunità arabe, palestinesi e musulmane in Microsoft sono state messe a tacere, intimidite, vessate e screditate. Tentativi di esprimersi nella migliore delle ipotesi sono cadute nel vuoto e nei casi peggiori hanno portato al licenziamento di 2 dipendenti, semplicemente per aver tenuto una veglia. Non c'è altro modo per far sentire le nostre voci. Anche questa donna che ha denunciato l'aiuto, supporto al genocidio del popolo palestinese da parte di Israele, da parte di Microsoft, Abussad è stata licenziata, ecco. Però è riuscita a fare sentire la sua voce, che noi cerchiamo chiaramente di amplificare. E oggi ci sentiamo, trovate i riferimenti di queste notizie sul nostro sito hackordai.gattini.ninja. E passo la parola con la domanda sull'intelligenza artificiale, quindi come funziona un modello linguistico, come viene addestrato e forse anche la domanda parte da che cos'è una lingua. E abbiamo con noi, appunto rubata stacca stacca, trasmissione Radio Blackout, abbiamo con noi Giorgia che è linguista. A lei la parola.
Di tutto, vabbè, la definizione di che cos'è una lingua è una specie di enorme punto di dibattito accademico in cui cioè possiamo veramente dedicarci delle ore, però diciamo la definizione che è importante per il tipo di lavoro che poi viene fatto all'interno della produzione di modelli linguistici è che nel bene o nel male le lingue vengono considerate i codici che vengono utilizzati o da gruppi nazionali, cioè da gruppi di persone che hanno rappresentazione all'interno di uno Stato, oppure da lingue che comunque sono riconosciute come ufficiali all'interno di uno Stato. Voi poi sapete che ovviamente ci sono tutta una serie di altre maniere di parlare, no? Che non sono considerate come tali, che però invece dal punto di vista della linguistica sono tranquillamente considerabili come lingue. Una di queste potrebbe essere per esempio quelli che vengono chiamati i dialetti italiani, cioè i dialetti sono a tutti gli effetti delle lingue. Questo ha delle conseguenze più grandi per la gente che sta all'interno di comunità che sono formate da gruppi più piccoli di parlanti, soprattutto poi comunità che sono state oggetto di colonizzazione, perché la diffusione, no, di queste varietà linguistiche è stata ovviamente sotto l'effetto della storia, per cui quando parliamo i modelli linguistici, la prima cosa di cui stiamo parlando è che anche quando parliamo di multilinguismo, no, e Google e anche OpenAI hanno fatto tantissima propaganda a tutti gli effetti in passato sulla supposta capacità multilinguistica dei loro modelli, stanno parlando di una manciata di lingue del mondo che sono lingue che hanno abbastanza parlanti da produrre dati che servono per fare l'addestramento di questi modelli. In termini di che cosa sono poi questi modelli linguistici, I large language models sono delle approssimazioni di probabilità statistiche della distribuzione delle parole all'interno della lingua. La maniera, penso, più semplice per capire di cosa si tratti è di considerarle come praticamente una serie di calcoli della probabilità di quelle che sono le parole che vengono dopo un determinato numero di altre parole in una frase, per cui voi sapete che quando noi produciamo delle stringhe di parole, delle frasi, non possiamo mettere gli elementi nel punto in cui vogliamo, no? Ci sono delle regole grammaticali che seguiamo, queste regole noi le apprendiamo come parlanti umani attraverso anni di addestramento in cui siete esposti alla lingua, della gente vi corregge, vi dà degli input per farvi capire in quale maniera bisogna parlare per essere capiti dagli altri, e invece all'interno di questi modelli viene fatta studiando la posizione e la compagnia che queste parole hanno all'interno delle frasi. Quindi l'intera idea dei modelli linguistici si basa su questa ipotesi chiamata l'ipotesi distribuzionale della parola, per cui si pensa che il senso di una parola e il senso del mondo che veicola questa parola può essere capito dalle parole che ci vanno attorno, e quindi si generano queste catene, vengono chiamate catene di Markov, in cui si studia la probabilità che una parola compaia dopo una determinata altra. L'idea è che c'è una correlazione matematica tra la predizione che fa una catena di Markov e la coesione e la coerenza di un testo, quindi che la produzione di senso all'interno di un testo migliora quando la catena di Markov è più lunga e riesce a basarsi su abbastanza dati, quindi riesce a guardare indietro ad abbastanza dati per fare la predizione della parola che deve capitare in una posizione. L'idea matematica sarebbe che con una catena di Markov infinita, in teoria voi sareste in grado di rispondere a qualsiasi domanda e di produrre qualsiasi testo, perché avete abbastanza dati da poter generare catene di parole di senso compiuto, però ovviamente la catena di Markov infinita non la possiamo generare, e quindi i modelli linguistici approssimano questa catena. Quindi c'è anche un'idea del fatto che diciamo più lunga è la catena di Markov, meglio è l'output che voi ricevete, e quindi in termini di dispendio dei dati e di cosa ci serve per preparare questi language models, più dati equivalgono a un miglior risultato nella fase di output. Questi modelli vengono solitamente sviluppati su tre step, di cui due in realtà sono quelli obbligatori. Il terzo step si può fare o non si può fare, dipende da quello che volete ottenere con il vostro modello. Però diciamo il primo step è quello che è il più dispendioso, e quindi è quello che viene fatto da queste, viene gestito da queste compagnie che hanno accesso, no, a questo capitale smisurato per potersi permettere di spendere queste risorse, in cui quello che fate è praticamente prendere la lingua, e quando parliamo di lingua stiamo parlando effettivamente di testi che esistono nell'internet, e comprimerlo. Viene compresso all'interno di un documento gigantesco che sono una serie di parametri, e noi questi parametri non sappiamo esattamente cosa siano, però potrebbero essere delle informazioni sulle parole del tipo la classificazione di tutti gli oggetti che si possono mangiare in ordine di edibilità. Questo potrebbe essere un parametro. Ci sono migliaia di milioni di questi parametri all'interno di un documento, e questo è praticamente la base del vostro modello linguistico. Questa è una compressione della lingua che ci fa perdere delle informazioni, perché quello che noi stiamo rappresentando non è più la lingua vera e propria, il testo vero e proprio, ma sono delle informazioni estratte dal testo su cui noi non abbiamo controllo. E a questo punto, e questo passaggio, scusate, viene fatto con qualsiasi dato vi passi sotto mano, fondamentalmente non c'è bisogno della, che la qualità del dato sia alta per fare questo passaggio. Il secondo step è quello del fine tuning. Il fine tuning è una fase in cui invece potete iniziare a togliere dal vostro modello il dataset gigantesco che avete utilizzato finora, e prendete a questo punto un dataset che è di alta qualità, e qui alta qualità tra virgolette, perché viene sviluppato da queste compagnie o ve lo dovete sviluppare voi, e quindi ovviamente le decisioni che voi prendete nello sviluppare questo dataset avranno poi una conseguenza sull'output. Questa fase di fine tuning è una fase in cui solitamente ci sono degli umani che fanno etichettatura dei dati, per cui voi state producendo a questo punto una collezione di testi, un corpus, in cui il contenuto è qualcosa che viene prodotto da degli umani con l'assistenza di un computer, sempre più spesso per creare comunque dei dataset di una certa dimensione, in cui l'umano però si accolla praticamente il lavoro di controllo, no? Su cosa sta... su cosa sta venendo etichettato, e quindi può garantire la più alta qualità. Questo è uno step che invece impiega molto meno tempo ed è quello che viene fatto in maniera più iterativa all'interno delle compagnie, o quello che potreste fare voi se invece voleste svilupparvi il vostro modello linguistico personale. Cioè molto probabilmente voi prendete l'architettura sviluppata da qualcun altro e poi invece fate il fine tuning sui dati che vi interessano. Il terzo step, che è quello opzionale, che adesso sta venendo utilizzato da OpenAI, è quello che viene chiamato reinforcement through human feedback, per cui c'è una fase in cui si rifà fine tuning, ma questa volta con un umano che corregge l'output del modello, con l'idea che il modello a questo punto riceve una ricompensa se prende le decisioni giuste, e invece non riceve la ricompensa se prende quelle sbagliate, e quindi il dato viene continuamente migliorato dal fatto che c'è un'interazione con l'umano. È un po' la dinamica, forse avrete mai visto quando Google Translate vi dà la possibilità di correggere le traduzioni che vengono prodotte. Quello è un rinforzo umano, perché si pensa che appunto una persona con capacità linguistiche su una certa lingua è in grado di dire la parola che hai scelto per questa traduzione magari non è giusta per il contesto. E questo è uno step che è opzionale, perché è molto dispendioso, nel senso che dovete pagare gente per fare questo passaggio usualmente. Però è uno step che migliora di molto l'output del vostro modello. Quindi questa più o meno è l'idea. I modelli linguistici sono approssimazioni probabilistiche dell'ordine e della forma con cui le parole vengono accostate l'una all'altra per formare una frase di senso compiuto.
Ecco, riprendendo questa definizione, mi ricordo che quando avevate fatto l'intervista a cui ci siamo prima riferiti con le dita nella presa un paio di anni fa, vi eravate particolarmente sollazzati sulla definizione di pappagalli stocastici, di questi modelli come
e niente. Se mi state parlando adesso non vi sento.
Ah sì, perché hai mutato. No,
perché
hai
mutato. Siamo mutati noi. Ci siamo autocensurati, cavolo.
Che eravamo già mutati.
Quindi forse mi avete anche fatto delle domande nel frattempo.
No. Ma se ti consola, sei stata solo te, però a non sentirci. È così. Vedi, se vuoi l'audio di qualità, ma poi il calzolaio ha sempre le calze bucate. Non riusciamo a far funzionare niente. Vai, prego.
Grazie. Allora, no, riprendendo questa interessantissima osservazione, mi ricordo dell'intervista che avevate fatto un paio di anni fa con le dita nella presa, in cui vi eravate particolarmente sollazzati con la definizione di pappagalli stocastici. Modelli linguistici, sì, come questa rappresentazione che mi era abbastanza piaciuta, ecco, di oggetti che ripetono a mo' di pappagallo, ma con un ritmo, diciamo, con una distribuzione probabilistica definita appunto dalle catene di Markov di cui parlavamo prima. Ecco, diciamo che tra i vari cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni, c'è qualcosa che secondo te fuoriesce un po' da questa definizione, o è rimasto tutto sommato vero poi alla base?
Allora, c'è qualcosa dal punto di vista teorico che poi non mi sembra personalmente che stia venendo veramente diciamo approcciato in questo modo poi dalle compagnie che producono, no, questi modelli, nel senso che questa idea dell'ipotesi distribuzionale del pappagallo stocastico funziona se voi credete nel fatto che avere più dati renda necessariamente migliore il vostro output, per cui c'è questo approccio che per esempio Sam Altman, il CEO di OpenAI, cioè lui sostiene a ogni piede spinto in ogni intervista in cui lo trovate, ma anche con un lessico che sembra quasi, no, che stia spiegando un dogma religioso più che una strategia, diciamo, scientifica di fine tuning di questi modelli, che è l'idea delle scaling laws, quindi questa idea che con più dati l'output sarà necessariamente migliore, perché c'è, diciamo, una necessità, no, quasi teleologica nel fatto che la qualità dell'output può essere predetta direttamente dalla quantità di dati originari. Basata questa legge su una funzione che appunto funziona con soltanto due variabili, per cui il numero di parametri che voi avete all'interno di un network neurale e il numero di testi che voi avete su cui potete fare training predice direttamente la qualità dell'output. Ora, queste scaling laws venivano considerate delle leggi fisiche, quindi c'è proprio che ci fosse, no, una capacità predittiva di questa funzione sulla qualità dell'output. Negli ultimi, cioè in realtà negli ultimi 5 anni, c'è gente che aveva già prodotto questa critica sul fatto che le scaling laws ha più senso invece considerarle come delle valutazioni empiriche, cioè il fatto che generalmente ci sembra che avere accesso a più dati migliori la quantità dell'output, però che a un certo punto non è detto, no, che questo miglioramento continui. E infatti quello che è successo è che alla fine del 2024 Sam Altman stesso ha dovuto più o meno ammettere, ovviamente non l'ha fatto esplicitamente con questo lessico, ma si legge tra le righe, che l'applicazione di modelli di dataset sempre più grandi per fare il training, quindi le scaling laws, hanno raggiunto il punto di non ritorno, cioè non c'è più un ritorno di investimento sull'avere modelli sempre più grandi e investire sempre più soldi nella produzione di questi dataset. Tecnica alternativa sarebbe quella di combinare questo approccio di big data con un approccio invece che è più simile alla produzione per regole all'interno di quella che era storicamente per esempio il campo della traduzione automatica, cioè quindi avere una parte di questi modelli che non è più basata solamente su inferenze che vengono fatte, statistiche, no, probabilistiche fuori dai dataset, ma che invece si basi su della conoscenza che praticamente viene scritta con un sistema di regole che i programmatori passano ai modelli. Questa è una posizione che viene sostenuta da tantissimi anni da Gary Marcus, che è un professore, un ricercatore storico nel campo dell'intelligenza artificiale, che viene spesso presentata come l'alternativa all'approccio dei big data, che però in realtà all'interno del mondo dell'industria si stava già combinando, diciamo, non al di là delle espressioni pubbliche di Sam Altman, di Dario Amodei, che sono i CEO rispettivamente appunto di OpenAI e di Anthropic, chi poi fa ricerca in questo campo, la combinazione di queste due strategie la stava già utilizzando. La questione forse non è più su quale singola strategia bisogna utilizzare, ma piuttosto se c'è una maniera più intelligente di combinarle, perché ovviamente la strategia per regole, quella che viene chiamata la simbologia neurale, mi pare, è meno dispendiosa, e quindi la domanda è se se funziona meglio, a questo punto forse possiamo ripensare, no, le priorità di spesa di questo campo e non continuare a bruciare soldi sull'altare del big data. Questa più o meno sono cioè quello che è stato presentato come il primo cambiamento. Il secondo cambiamento grosso è che adesso si è introdotta un approccio alla risoluzione dei problemi dei modelli linguistici che viene chiamato deep thinking, mi pare, tipo pensiero profondo, cioè l'idea che possiamo convertire il tempo di risposta a una domanda in accuratezza della risposta. Quindi l'ultimo modello che è stato rilasciato da OpenAI, se non sbaglio, ha questa possibilità chiedere a ChatGPT di rispondere alle domande non immediatamente, ma mostrando quelli che sono tutti i passaggi logici che vengono fatti per rispondere alla domanda. E all'interno di questi passaggi c'è la possibilità praticamente di fare correzione di quello che sta succedendo, e quindi voi avete un modello che ci mette più tempo a rispondervi, ma con l'idea che il tempo speso a pensare è tempo, pensare tra virgolette, però il tempo speso a cercare di produrvi una risposta è poi convertito in accuracy. Questa è un po' una strategia che gente che prima utilizzava l'intelligenza artificiale generativa metteva in pratica da sola, per cui quando voi date un prompt potete cercare di darlo, no, in passaggi diversi, così che siete più sicuri dell'accuratezza della risposta, e adesso invece si vede che queste compagnie stanno cercando di integrare immediatamente questo approccio.